vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
ma vengo anch'io,
no, tu no,
perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no, tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa,
vengo anch'io,
no, tu no,
no, vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
ma perché?
Perché no,
vengo anch'io,
no, tu no,
no, vengo anch'io.
Allora, eccolo qua, no, vengo anch'io, domenica 21 settembre, solstizio d'inverno, come dire, d'autunno, come è oggi.
No, solstizio, è l'equinozio.
C'è qualcosa che non è.
È l'equinozio.
È l'equinozio dell'estate, da qui in poi finisce l'estate,
l'equinozio, no? L'equinozio d'autunno.
L'equinozio, allora, ma c'è qualcosa che fa di ritorno, non so che succede.
E se te che ti sbagli col solstizio, no, e il microfono reclama, capito?
Ecco, adesso sembra che dovrebbe ritornare tutto a posto.
Equinozio d'autunno.
Vabbè, finisce l'estate oggi, comincia l'autunno. L'autunno è caldo perché fa un caldo della Madonna. Cioè, senza che nessuno si agita, già c'avemo molto caldo, in tutti i modi avevamo molto bisogno di denari. Allora il conto corrente 61 80 40 01, per sottoscrivere a Radio Onda Rossa, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsce 56 00, 185 Roma, oppure attraverso il sito aprendo www.ondarossa.info. Lì troverete istruzioni per poter sottoscrivere. Il numero di telefono per chi vuole intervenire, dire la sua alla trasmissione, questa è una trasmissione a sempre i microfoni aperti, è lo 06 49 17 50. Allora, noi cominciamo approcciare una discussione. Parleremo sicuramente della manifestazione della Palestina che si tiene il 27 di settembre, sabato prossimo, qui a Roma, promossa dalla comunità palestinese a livello nazionale. Speriamo una grossa partecipazione per il clima che si sta creando intorno a questi territori del Medio Oriente, Ucraina, guerre in corso, massacri, e la Palestina è una che ormai da decenni paga la conseguenza di questo neocolonialismo occidentale. Ne parleremo. Oggi è l'anniversario pure di Sabra e Shatila, un massacro organizzato in Libia, in Libano, da israeliani e con la complicità delle truppe maronite, insomma i massacri, ne parleremo. Ovviamente parleremo pure di quello che sta avvenendo adesso. Noi abbiamo ormai le finte guerre, no? Renzi attacca la CGIL, Bonanni attacca la Camusso, sembra, insomma, questi sono i complici. I sindacati concertativi che hanno portato alla condizione dell'apartheid che denuncia Renzi. I veri responsabili dell'apartheid in Italia sono Renzi, sono Buonanno, Camusso, Angeletti e i suoi eredi, a partire da quel Conferati che, per difendere l'articolo 18, illudendo milioni di persone, portò a una grande manifestazione. Era solo un gioco dalle parti, perché allora c'era al governo il piduista di vecchio stampo, oggi c'è il piduista di nuovo stampo, cioè Renzi assieme a Verdini, due toscani, figliocci moderni di Licio Gelli e di Totorina, stanno concludendo il piano di rinascita che avevano pensato Licio Gelli e la combriccola della P2, perché tutto va verso questa direzione e ti fanno questa moina. Renzi se ne esce, dice: io penso a Giulietta che non ha il diritto della maternità. Lui ci pensa, ma pensa pure a Maria che oggi ce l'ha il diritto della maternità. Gli dice: per mettere pari, glieli leva tutte e due, sono cazzi vostri, i diritti questi sono. Facciamo una riforma del lavoro che chi c'ha troppi diritti glieli levamo, ma non glieli diamo a chi non ce l'ha, perché sennò si creano ugualmente delle disparità. Bisogna incentivare i padroni a venire a utilizzare gli schiavi italiani, come già di fatto sta avvenendo. Lui deve notificare la neoschiavitù che già è in corso. Poi c'erano le elezioni, dice: mo io faccio una bella operazione, il vecchio piduista di primogenitura entrò in politica e regalò 1 milione di posti di lavoro, tutti abboccarono, 1 milione di posti di lavoro, anni, 20 anni fa, e votarono. E lui dice: che faccio io di più? Io do 80 euro in contanti, pochi e paga sono cazzi loro. E lui ha dato questi 80 euro, 5 miliardi di spesa che se stanno inventando da dove cazzo recuperarli, e l'hanno trovato dove recuperarli. 10 sono i milioni.
10 miliardi.
Vabbè, 10 miliardi quelli che so. Mo si servono i soldi, perché deve fare una manovra per rispondere a chi comanda, il potere senza volto, cioè la troica, quella che dice: tu devi fare questo, devi fare questo. Lui alla fine deve obbedire a queste cose. È chiaro che qui non vuole confrontarsi con nessuno, perché non c'è margine di trattativa. Che cazzo gli racconta i sindacati? No, devo trattare, ma già mi hanno detto quello che devo fare, i sindacati non servono. E a livello mafioso gli fa capire: raga, se ve incazzate ve ne fate la ragione. Poi gli ricorda che questi sono finanziati in un altro modo, perché va spiegato che i sindacati sono finanziati in maniera fraudolenta, no? Attraverso come? Per esempio, per conoscenze dirette posso dire, l'INPS non fa più prestazione allo sportello. Quando ti presenta allo sportello, ogni domanda la devi fare attraverso i CAF, servizio remunerato dall'INPS ai CAF. I CAF sono l'equivalente dei sindacati, CGL, CISL, UIL, e tutti i modelli dell'INPS, chi vuole può accertarlo, apre il sito dell'INPS, vede che c'è una voce che va spuntata a quale sindacato devi fare trattenute, che sia se fai una domanda di pensione, sia se fai una domanda sindacale, una domanda di riscatto, qualsiasi servizio. E se tu vai dal CAF, secondo voi, lo dicono, qual è la prima spunta che fa? La, e ti scrive al sindacato senza che tu vuoi o lo viene a sapere. E da un finanziamento coatto, il pizzo. E loro gli arrivano i messaggi, dice: non vi incazzate, state buoni. Infatti il sindacato gendarma da Celere, Bonanni, è quello che ha capito di più e dice: io ho fatto già una scelta. E non si incazza mai, dice: che sciopero. Ogni tanto per dalla galla fanno finta che abbaiano la luna e ritorna dietro. E intanto il ministro Pawlan, che deve trovare i soldi, spiega come arrivare a 20 miliardi di manovra e ha pensato di mettere la tassa del macinato. La tassa del macinato è una storia del 1868. Nel 1868, non 900.
I tempi di Giovanni Lanza con ministro delle finanze Quintino Sella.
Ecco, tutti i ministri del tesoro si ispirano a sto Quintino Sella, che dopo tutta una serie di gabelle che aveva messo prima, gli servivano altri soldi in una condizione di crisi simile a questa, e impone la tassa sul macinato. Cioè i mugnai dovevano pagare anticipatamente i soldi del macinato che producevano. Quello provocò un casino, insomma la gente si ribellò, ci furono assalti ai forni per questa situazione. Lui oggi propone la stessa cosa, se qualche ascoltatore mi vuol contestare che non è così, telefona. Oggi propone che per rimediare 5-6 miliardi della manovra, di portare l'aliquote IVA, che sono al 4%, tutte al 10%, cioè aumentare del 60% l'aliquota. E io sono andato a vedere cosa c'è al 4%, chi paga l'IVA al 4% sono i prodotti di prima necessità, pasta, olio, pane, no? O i protesi dentarie, protesi ortopediche, queste operazioni che la gente, anzi i più poveri, sono costretti a utilizzare. Cioè, come fanno un magni? Cioè, alla fine, se questa non è la tassa del macinato, che cos'è? E c'ha la stessa filosofia. Questi che si dicono che sono moderni, no? E ideologia, chi parla così diverso, è un gufo, ideologia. Intanto applicano le peggio cose ideologiche del passato, solamente che nel passato la gente si è ribellata, ha preso l'assalto al forno, oggi ci hanno talmente rincoglionito e intimorito che noi al massimo ci rivolgiamo alla Caritas. O andiamo a ruspa per cassonetti. Io penso che sarebbe ora di riscattare, cioè loro ci levano la dignità e noi la riscattiamo a modo nostro. E non voglio essere istigatore di niente, ma penso che qualche forno metaforico va preso di petto. E senza tante schizofrenie, non serve minacciare i scioperi. Noi faremo sciopero, noi facciamo sto sciopero. Troviamo forme in cui facciamo scioperi che fanno male, in cui a questi le mette in ginocchio, in cui devono venire a tenere conto delle tue richieste, delle tue esigenze. Perché questo sta avvenendo. Come sta avvenendo per il mondo del lavoro, leviamo diritti a chi ce l'ha, ma non le diamo a chi non ce l'ha, la logica della riforma del mondo del costo del lavoro. Pertanto io ritengo che argomenti per approfondire su sta cosa ce ne stanno abbastanza e non è che c'è da aspettare molto. Avete visto? Landini ricorre, anticipa la manifestazione, precisa che però non è contro il governo, ma per una piattaforma di confronti. La camuffo, lancia e tira indietro, perché poi Bonanni la chiama, dice state buona, e come Renzi la aggredisce subito, che poi sono i responsabili della condizione che c'è stata adesso. Hanno votato tutto, hanno fatto 3 ore di sciopero per le riforme Fornero, che aveva levato in parte, quasi totalmente, l'articolo 18 e totalmente la pensione di anzianità. Adesso si va in pensione a 2 soldi solamente di vecchiaia, e il Fondo Monetario Internazionale intanto dice che bisogna intervenire nuovamente sulle pensioni. Insomma, questi sono i temi che noi ne vorremmo parlare. Se qualcuno...
Va bene, c'è una telefonata.
Aspetta. C'è una telefonata?
Sì, aspetta un attimo.
Ciao.
Pronto?
Ciao, buongiorno.
Ciao.
A tutti i compagni, buongiorno a te specialmente, Ettore. Ti volevo soltanto dire una cosa. Allora, non voglio approfittare del tuo ruolo lavorativo, perché non c'entra niente con la trasmissione, però in ogni caso hai nominato il fatto che gli accordi con i sindacati, i complici, hanno sottratto e stanno sottraendo risorse ai cittadini, ai lavoratori, a tutti quanti, facendo in modo che si debba pagare il pizzo su qualunque tipologia di ricorso, di domanda fatta all'INPS, e questo è vero perché l'ho misurata direttamente come lavoratore. Così come però in altri anni c'è stata, come dire, l'aumento molto forte della tassazione sul TFR, che è passato da pochi decimi, da poche, una percentuale molto bassa, fino ad arrivare, insomma, sappiamo, 23,5%, insomma, esponenziale. E non sono le prime cose, perché insomma, diciamo, gli attacchi diretti sono stati fatti attraverso l'INPS in maniera reiterata, cioè l'elenco che ho sul lavoro è infinito, perché da quando ho cominciato a scrivermelo, e con questo anche la mia rabbia è aumentata. Tipo, che ne so, l'assorbimento dell'Impdai della cassa dei dirigenti per colmare il buco, poi vabbè, su questo non siamo d'accordo, anche su quello dell'Impdap per colmare anche gli strafalcioni di miliardi che si sono magnati a destra e a manca, eccetera.
Guarda che l'Impdap è lo Stato che rimborsa i contributi.
Vabbè, la piatta è costata, tu non mi chiedi a me. Allora, quello che ti dico io, in ogni caso, Ettore, è questo. Io in questi decine di anni, in questi 20 anni, non ho mai visto una forma di sciopero bianco, nero, verde, giallo di tutti i dipendenti INPS che, solidali con tutti i lavoratori italiani, denunciavano nelle piazze questo modo di fare e chiedevano il supporto che avrebbero avuto a milioni di tutti i lavoratori, dicendo chiaramente quello che succedeva, fermando l'INPS per quanto riguarda le attività anche straordinarie, cioè, insomma, facendo quello che si deve fare in questo caso. Non l'hanno mai fatto i dipendenti INPS. Perché? Perché ovviamente, come dire, anche i dipendenti INPS sono complici come gli altri. Perché altrimenti non si spiega, perché quello che è passato sotto gli occhi di miei, che sono un lavoratore privato, che vado in officina tutti i giorni e che mi sto rompendo la schiena e manco so se ci arriverò altri 10 anni, voi, insomma, come ti pare, visto in maniera continuativa per anni. Quindi non chiediamo solidarietà ai lavoratori per far che, per scendere in piazza per far che, per andare a dar fuoco a Via Longoni? Cioè, non piamoci in giro, Ettore. Cioè, questa qui è la forma ormai classica, mafiosa, italiana, in cui ci sono certi sindacati, ma ci sono anche i dipendenti pubblici, i dipendenti INPS e piripiparapà, che ovviamente con chi se la prendono? Se la prendono con coloro i quali, che siamo noi altri, fin quando non ci incazzeremo, ma poi quando ci incazzeremo, cioè parlo dei lavoratori veri, i lavoratori veri, quando ci incazzeremo non staremmo a guardare è quello lì è un pochettino più giallo, quello è un pochettino più verde, quello è un pochettino più rosso. Poi quando è il momento i conti si fanno con tutti, Ciao.
Va bene, ciao. E io sta fatta di dare la patente boh a quello che se è lavoratore o meno, o se i lavoratori dell'INPS hanno fatto o non hanno fatto la cosa. Beh, i lavoratori dell'INPS saranno pure minoranza, chi l'ha fatto, ma sono state fatte denunce pubbliche, persino in televisione, denunce alla Procura della Repubblica, ma tutto viene archiviato perché la mafia è forte. La P2 ha vinto. Beh, ha vinto anche perché c'è una rassegnazione generalizzata dei lavoratori, che siano dal cantiere, dalla fabbrica o che siano impiegati pubblici. Cioè, questo è avvenuto, è quello che io sto cercando di dire. È ora di andare alla salta dei forni. Cioè, a prescindere, non è che dico andiamo a Corso Italia a Osanna Camusso. Non a caso gli deforma il nome, chiama Camuffo, Landini, lo chiamo Lagnini, perché ci avrebbero la possibilità di utilizzare certe forze, invece si mettono in mezzo ogni volta per smorzare quando qualcosa sta partendo. Le complicità ce ne stanno tutte, perciò non sto a giustificare o meno, cerco di non dire luoghi comuni su questa cosa qua. Va bene, potete prendere parola.
No, adesso è evidente che pure in base alla telefonata che c'è stata qui non ci deve essere nessun equivoco. Ettore ha ragione quando dice che c'è un abbattimento morale, materiale da parte dei lavoratori, tutti i lavoratori, pubblici, privati. Non c'è, si avverte questo scoramento, no? Che poi è uno scoramento che si incrementa pure con le complicità che ci sono stati dentro i sindacati, ma dentro i sindacati tutti. I sindacati che hanno operato nel pubblico, nel privato, ma perché i sindacati che hanno operato nelle fabbriche hanno poche responsabilità sul fatto che si siano fatte marcire situazioni all'interno pure delle fabbriche private, che si sono fatte marcire situazioni all'interno della Fiat, all'interno del petrolchimico, dei settori dell'industria dell'alluminio, dell'acciaio. Queste sono, cioè, da una parte la debolezza del movimento operaio, del movimento popolare abbattuto da anni, decenni di crisi e di malgoverno, da una parte, con una incapacità di reazione che viene, si alimenta pure per le complicità dei sindacati a tutti i livelli. Qui non c'è da messa distinzione, non ci possiamo far dividere all'interno della classe tra lavoratori pubblici, lavoratori privati, pensionati, non ci possiamo far dividere per etnie, per confessioni religiose. Qui quello che manca, anche perché qui ha ragione Ettore, qua la lotta di classe in questi anni c'è stata, altro che la fine delle ideologie, c'è stata l'ideologia dominante della borghesia che ha vinto la battaglia, tant'è vero che ci fa dividere su categorie che prima, poco fa, accennavo, tra lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, lavoratori, e non si pone più al centro il conflitto tra padroni e lavoratori, sfruttati e sfruttatori, tra ricchi e poveri. Questa è una cosa che viene accantonata e si scelgono altri terreni di scontro che fanno comodo, guarda, esattamente proprio ai classi dominanti. Quindi qui, ecco, ha ragione Ettore, qui non si tratta di difendere niente, si tratta di prendere atto delle situazioni in un quadro, e vado a concludere questo mio intervento, tanto per fare pure una cornice, per allargare la cornice della discussione, in un quadro in cui, mentre siamo avvolti dalle fiamme, da una guerra, da guerre che provengono da mezzo mondo e che finiranno pure per coinvolgerci in una certa misura, mentre l'economia dell'Eurozona stagna a causa di queste politiche scellerate, addirittura l'economia dell'Italia arretra, in queste 3 settimane abbiamo assistito al balletto all'interno del Parlamento, perché questa è una... Io, guarda, la uso anche con toni fortemente polemici, perché questo è il grado di sensibilità. Mentre in maniera sotterranea si vogliono far passare dei cetrioli, che guarda caso vanno a finire sempre in quel posto dell'ortolano, nello stesso tempo invece il balletto che si mostra è di tutt'altra cosa. Per 3 settimane si è disfogliata la margherita in Parlamento, violante sì, violante no, qui saranno i 2 giudici della Corte Costituzionale, sono 3 settimane che stanno a fare votazioni su sta faccenda. Cioè, questa è la cornice dentro la quale si muove sto paese, cioè di totale insensibilità, di totale incapacità rispetto ai reali problemi, che però i reali problemi vengono, si cerca poi di risolvere in maniera sotterranea, non dando le informazioni ma facendo passare poi quello che deve passare.
Sì, dunque io intanto vorrei dire che la polemica che ha innescato, insomma, chi ha telefonato, io la trovo sciocca e anche molto stucchevole, nel senso che noi possiamo rispondere come soggettività e non come categoria. No, io non sono responsabile della categoria del pubblico impiego. Noi possiamo rispondere dell'impegno soggettivo che abbiamo sempre avuto verso il mondo del lavoro senza distinzioni. Quando si è scesi in piazza insieme agli operai o a varie altre categorie di lavoratori per rinnovi contrattuali, per la questione dei diritti, abbiamo sempre fatto. Quando alle 5 del mattino andavamo avanti le fabbriche a dare i volantini e roba del genere, ecco, che, quindi che discussione è? È ovvio che il pubblico impiego ha delle tutele che il mondo del lavoro privato non ha, ma questa non può essere una colpa da addossare a chi sta nel pubblico impiego. Semmai qui è un problema di coscienza delle persone, sia che lavorino nel pubblico impiego sia che lavorino nel privato, sennò qui si arriva alla conclusione che chi lavora nel privato è un che ne so, rivoluzionario, un solidale, magari, a prescindere, mentre chi sta nel pubblico impiego, no, è una persona deprecabile, eccetera eccetera. A me sembra molto idiota questo tipo di ragionamento. Noi ci misuriamo su altro, cioè su chi è schierato dalla parte dei lavoratori e degli sfruttati e chi sta dall'altra parte, e questo è indipendente dal fatto che se uno lavori nel pubblico impiego o lavori nel mondo del privato. Allora, siccome che poi abbiamo un ospite qui in studio per parlare di cose un po' più serie, io direi, Serafino, se sei d'accordo, diciamo due parole su questa storia dell'articolo 18 e poi magari diamo spazio invece al nostro ospite. Allora, è chiara una cosa, la questione del reintegro, perché quella è la questione vera, cioè se ci debba essere il reintegro o no. È evidente che è qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'occupazione. Non è che se si toglie la possibilità del reintegro aumenta l'occupazione, questa è una banalità. E però in questo mondo di cialtroni, sia sindacali che partitici, poi si riesce a far passare tutto, no? Però basta ragionare, insomma, un attimino e si capisce che questa è una battaglia esclusivamente ideologica portata avanti dalla destra politica e economica italiana e non solo, anche a livello europeo. Cioè si vuole in qualche modo eliminare alcuni tipi di tutela che oggi ancora sono vigenti in questo paese, che da soli chiaramente non bastano, perché poi quando ci sono i licenziamenti per ragioni economiche o per fallimenti e roba varia, con l'articolo 18 ci facciamo ben poco. Oltretutto ricordiamo che circa la metà dei lavoratori interessati non hanno questo tipo di tutela perché lavorano in situazioni al di sotto dei 15 dipendenti, e quindi togliere la questione del reintegro potrà incidere per lo 0,001 su quelle imprese che magari stanno sull'orlo dei 14 dipendenti, e per cui in quel caso l'imprenditore si potrebbe porre il problema se superare la soglia fatidica o meno, ma questo può essere una cosa che incide, ripeto, per lo 0,00.
Sì, se posso ti posso dare anche dei dati più precisi che provengono, perfetto, dalla CGA, perfetto, di Mestre. Su 4.426.000 imprese che ci sono in Italia, solo 105.000 hanno più di 15 dipendenti. Questo vuol dire che in pratica sono interessati circa 6 milioni di addetti, che praticamente su 22 milioni di poi ci dividono naturalmente quelli che sono autonomi e via discorrendo, quindi questo ti dimostra che è solamente fumo ideologico. Quindi.
Esatto, esattamente questo, hai fatto bene a ricordare le cifre, io ricordavo circa la metà, ma insomma ancora meglio averle citate per far capire appunto come in effetti siamo di fronte esclusivamente a uno scontro di carattere ideologico. Sappiamo qui in Italia chi è che l'ha sempre portata avanti, ossia la destra economica e sindacale, il signor Sacconi, il signor Berlusconi e tutto il resto. Ora è evidente insomma che questo è un tributo che Renzi, o che sia d'accordo o che non sia d'accordo, deve pagare alla destra imprenditoriale, appunto economica o partitica, per avere il sostegno e andare avanti poi su altre questioni. Per cui basta con le cialtronerie rispetto al fatto che abolendo il reintegro aumenta in maniera esponenziale l'occupazione. Semmai è stato anticipato, ma non si sa poi come andranno a finire le cose. Due questioni sono molto importanti che stanno in questo disegno di legge delega, ossia se fosse vero la riduzione da 43 tipologie di rapporti di lavoro a 3-4, cioè si ritornerebbe a quello che dice poi in sostanza il codice civile, nel senso che il lavoro è a tempo indeterminato, in alcuni casi a tempo determinato, più un altro paio di tipologie per lavori effettivamente legati alla flessibilità a punte di attività produttiva, e questo sarebbe una grandissima cosa, ma io non so se poi realmente verrà portata a conclusione. E l'altra, il sussidio universale. Noi sappiamo che attualmente non tutti lo hanno, nel senso che la cassa integrazione è solo per determinate categorie, quindi allargare a tutti, a qualsiasi lavoratore, certo che si paga, ma il fatto di pagare c'è anche oggi.
Sembra discriminante, cioè, quelle categorie che hanno la cassa integrazione
pagano, sì,
se la pagano loro.
Certo.
Allargare che sta pagando pure l'altro, no, invece hanno messo una tassa, l'INPS sempre, che a partire dal 1 gennaio 2014 lo 0,5% del monte salario di ogni dipendente, qualsiasi dipendente, si chiama contributo di solidarietà, che dovrebbe servire a finanziare la cassa integrazione, cioè già c'è la forma di finanziamento.
La cassa integrazione, Ettore,
che se la pagano i lavoratori.
Attualmente è pagata in parte dal lavoratore, in parte dal padrone, quindi è una cosa ripartita. Poi ci sono delle categorie che non accantonano per la cassa integrazione, quindi questa tassa andrebbe a coprire la cassa integrazione in deroga, ossia per quelle categorie che non hanno la cassa integrazione, e quindi è stata messa la cassa integrazione in deroga a cosa? In deroga alla normativa precedente, oppure per quei lavoratori che pur avendo la cassa integrazione avevano terminato il periodo temporale per cui ne potevano fruire. Quindi il discorso non è tanto questo. Per me va benissimo pagare una tassa di solidarietà, il problema è capito vanno a finire i soldi, come verranno impiegati, se è vero che da quel momento in poi, cioè quindi non questa tassa qua che è mirata a quello che già esiste, ma se effettivamente verrà introdotto il sussidio universale per tutti, e se questo ha un costo, ossia che chiunque lavora deve pagare, beh, io non ho nulla in contrario. Noi abbiamo il problema sulle tasse, quando ci levano i soldi non si sa dove vanno a finire, no? Che spesso e volentieri invece vanno a finire in tasca di gentaccia che saccheggia da anni e anni chi lavora, i pensionati, eccetera eccetera. Quindi magari venisse se fosse così. Quindi queste sono le cose importanti che sono contenute all'interno di questo disegno di legge delega. poi ci sono degli emendamenti, quindi bisognerà capire come va a finire, che chiaramente potrebbe anche andare a finire che levano e reintegro, non riducono o di poco le tipologie in essere adesso, che abbiamo ricordato sono 43, e quindi si ritorna da capo a 12, cioè nel senso hanno solo sottratto e non dato nulla.
Sì, ci sono alcuni aspetti di questo decreto che naturalmente vengono in qualche maniera oscurati da tutta questa polemica sull'articolo 18. Per esempio l'introduzione dell'ASPI, questo è un aspetto piuttosto, che sarebbe praticamente quello che dicevi te, che sarebbe un aspetto piuttosto inquietante, perché appunto sostituirebbe sostanzialmente la cassa integrazione, perché la cassa integrazione sostanzialmente dal padronato non viene vista di buon occhio, perché in qualche maniera è un collegamento che rimane fra il lavoratore e il posto di lavoro. La loro idea invece è quella proprio che una volta che si è licenziati di tagliare questo collegamento, e inoltre l'ASPI avrebbe una durata di massimo 24 mesi, il che significa naturalmente, per immaginiamo un over 50 che per esempio viene espulso dal ciclo produttivo, una situazione che poi oltretutto questa ASPI diminuirebbe ogni 6 mesi, arrivando a un massimo ipotizzato di 1300 fino a 700 euro, anche se poi adesso di fatto l'ASPI addirittura è a 1.227 euro, e quindi addirittura è inferiore al 60% della retribuzione media secondo i criteri della UE, quindi siamo praticamente alla miseria garantita. C'è un altro aspetto che per esempio è il demansionamento, questo aspetto che poi va in deroga all'articolo 2103 del codice civile, consente al datore di lavoro di demansionare un lavoratore, il che naturalmente in caso di crisi di ristrutturazione significa comunque fare dei lavori che sono, diciamo, una qualifica più bassa. C'è oltretutto, questo è un altro aspetto di cui si è parlato poco, la revisione della normativa che riguarda i controlli a distanza. Questo vuol dire che, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie, con questo decreto il datore di lavoro può fare un controllo a distanza delle attività del lavoratore. C'è l'introduzione del salario minimo lì dove non è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro. E inoltre il contratto di apprendistato diventa di fatto il contratto base. Il contratto di apprendistato, che non ha la tutela dell'articolo 18, viene esteso non solamente ai nuovi assunti ma anche a tutti gli altri contratti. Quindi per esempio in caso di smembramento di un'attività produttiva il nuovo lavoratore rientra in questa tipologia e non ha più la tutela per quanto riguarda appunto l'articolo 18. È chiaro che qui si sta destrutturando completamente lo statuto dei lavoratori. Questo probabilmente è lo scambio che Renzi deve portare alla Troica, e in cambio di che cosa? Loro parlano di flessibilità. La flessibilità è vista in funzione del Fiscal Compact che dovrà entrare in vigore nel 2015, ma a proposito di queste garanzie di flessibilità non c'è nessuna garanzia. Katainen, che è il nuovo falco, diciamo così, della UE, ha detto chiaro e tondo che queste garanzie di flessibilità non ci sono e non verranno negoziate. Il discorso sostanzialmente è quello che in questa maniera si vuole, anche Renzi deve in qualche maniera pagare lo scotto a quella frazione della borghesia che lo ha sostenuto, una frazione della borghesia che è legata mani e piedi al capitale europeo. E quella frazione della borghesia oltretutto che soprattutto attraverso le politiche di esportazione è quella che in qualche maniera sta galleggiando in questa crisi, mentre quell'altra frazione legata più, diciamo, a un mercato interno evidentemente è in crisi. E Renzi in qualche modo deve portare alla Troica un risultato da questo punto di vista, e poi il passaggio successivo, come ha detto esplicitamente anche il Fondo Monetario Internazionale, sarà l'attacco alle pensioni.
Bene, guarda, noi mettiamo uno stacco musicale, poi riprendiamo e vogliamo parlare un po' di Sabra e Shatila e della manifestazione della Palestina. Poi rientriamo nuovamente con questi argomenti. Per non fare uno stacco è troppo difficile appiccicarlo in una continuità.
Dai, ho visto un re.
Se lo riscuse?
Ho visto un re.
Ah, beh, sì, beh.
Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh.
Ho visto un vescovo.
Se la riscuse?
Ho visto un vescovo.
Ah, beh, sì, beh, ah, beh.
Anche lui, ah, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh,
dai. E il cardinale che gli ha portato via una pazzia,
oh, per Cristo,
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh.
Ho visto un ricco.
Se la riscuse?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Il tapino lacrimava su calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al pin.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero al pin.
E povero anche il pin.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena.
Allora rientriamo in diretta. Adesso passiamo a ragionare sulla manifestazione del 27 che è chiamata dalla comunità palestinese, ricordiamo che è l'anniversario anche della strage di Sabra e Shatila, ne parliamo approfonditamente con Mamoun, uno studente palestinese che studia in Italia, ne discuteremo con lui. Però ricordo prima che è in corso la manifestazione a Largo Breneste, al Lago della Snia, ci stanno decine, centinaia di persone che stanno visitando il lago. Oggi c'è anche il concerto della Assalti Frontali con la voce il muro del canto, insomma, che hanno dato un contributo. Chi è libero può partecipare questa giornata a visitare il lago, che è in corso, e da ieri che stanno facendo in questo posto visite guidate. Perciò, però, adesso entriamo a parlare della Palestina, ma non come ripiego, dovremmo vedere il discorso della Palestina, dovrebbe essere centrale, perché pure tutte le nostre disgrazie sono collegate anche a quell'instabilità che dura ormai dal 1947.
Sì, no, il discorso della Palestina lo introduciamo sia in prospettiva alla manifestazione nazionale del 27, perché è una manifestazione che arriva dopo l'operazione di Israele e quindi l'attacco genocidario alla striscia, e poi anche perché ricorre il 32esimo anniversario della strage di Sabra e Shatila, e purtroppo è uno di quei passaggi fondamentali nella storia del popolo palestinese che noi continuiamo a ricordare, sia per le responsabilità di Israele, anche perché poi la strage di Sabra e Shatila si è inserita all'interno della guerra civile in Libano. Allora, abbiamo un compagno palestinese, Mahmoud, se non sbaglio, giusto? Mamoun, non riusciamo mai a pronunciare il tuo nome in maniera Mamoun corretta, che però appartiene a una generazione diversa di quelli che hanno vissuto la strage. Infatti, quello che ti voglio chiedere è come è rimasta nella memoria collettiva dei palestinesi in Palestina e fuori questo evento della strage di Sabra e Shatila. Che ricordi avete, come la trasmettete, diciamo così, anche alle nuove generazioni?
Buongiorno a tutti e tutte. Prima di tutto, cioè, nella nostra storia palestinese, nella storia della nostra lotta contro lo Stato sionista israeliano, Sabra Shatila non è stata, diciamo, non è stato il primo massacro, neanche l'ultimo. Nella nostra storia, veramente, forse ci sono due massacri che sono stati incisi bene nella memoria collettiva del popolo palestinese. La prima, forse, è quella più famosa da noi, che si chiama Deir Yassin, il massacro di Deir Yassin, che era a maggio 1948. Era, diciamo, il massacro principale che ha costretto tutti i palestinesi poi dopo a fuggire dalla Palestina sotto la minaccia degli armamenti, perché è stato un villaggio intero sterminato proprio dalle gang sioniste israeliane all'epoca.
Scusa, ti interrompo, ma non era un caso che uno dei responsabili delle bande dell'Irgun e della Ghana che hanno fatto questa strage era proprio Begin, esatto. Primo ministro nell'82, combinazione.
Esatto, esatto. Ovviamente tutti quelli, diciamo, nomi di israeliani che hanno fatto questi massacri contro il popolo palestinese poi dopo sono diventati tutti quanti, diciamo, presidente o leader o figure pubbliche molto importanti nello Stato dell'Israele, come un compenso per quello che avevano fatto secondo il loro punto di vista, perché hanno aiutato moltissimo a costruire, diciamo, lo Stato dell'Israele. Cioè, non è importante, diciamo, il massacro per sé, né quello di Deir Yassin, né anche quello di Sabra Shatila, né anche quello di Tal el-Zaatar, né anche di tanti altri. Ultimamente abbiamo visto l'aggressione israeliana contro la striscia di Gaza qualche settimana fa. Cioè, una strategia che va seguita, cioè una linea di pensiero israeliano proprio, di terrorizzare, diciamo, gli individui palestinesi, il popolo palestinese, i cittadini palestinesi, per costringerli o a fuggire o ad arrendersi. Cioè, questo è il piano, una cosa sistematica, non va fatta, diciamo, lasciandola così all'occasione o a caso. No, invece è una cosa molto ben organizzata, ben pensata per certi obiettivi, cioè svuotare proprio la terra del suo popolo. Nel caso, come vediamo oggi, abbiamo visto che oramai non si può cacciare gente delle proprie terre, però almeno va, diciamo, distrutta quell'anima resistente che c'hanno. E poi magari, se c'è la possibilità, ne parleremo di questo nella luce di quello che è successo alla striscia di Gaza. Per parlare un pochettino del massacro di Sabra Shatila, se uno va, apre qualsiasi libro o va su qualsiasi sito di internet per leggere un po' della faccenda del massacro di Sabra Shatila, trova veramente tanto e trova un sacco di spiegazioni, un sacco di motivi e il perché è accaduta questa cosa. Però c'è una cosa di solito che non si nomina, non se ne parla, non se ne dice, il perché. Noi sappiamo che il popolo palestinese è un popolo che lotta per la sua resistenza, per la sua indipendenza, per la sua autodeterminazione, come un popolo che ha il diritto di vivere, di avere il suo Stato, di avere tutti i suoi diritti. Però la resistenza, per essere una resistenza efficace, se non è accolta proprio dal popolo, dal suo habitat, non andrà mai da nessuna parte. E questo è il punto qui. Noi sappiamo, il massacro di Sabra Shatila è stato, diciamo, nell'82, dopo l'uscita della resistenza palestinese di Beirut verso tanti altri paesi, tipo l'Algeria e Tunisia soprattutto. Ma quel popolo, o diciamo quella comunità palestinese, quell'habitat palestinese che ha accolto fino al 100%, cioè fino in fondo, la sua resistenza, deve essere punito per non fare la stessa cosa nel futuro. Questo è sempre l'obiettivo, questa è sempre la strategia dell'Israele. La resistenza forte va bene, però non sarà mai forte senza, diciamo, una ambiente che l'accoglie, che lo sostiene, che lo protegga. È quello che abbiamo visto, ad esempio, alla striscia di Gaza qualche settimana fa, dopo l'aggressione israeliana. I morti sono tutti quanti civili, cittadini, bambini, donne, case distrutte, ospitali distrutti, scuole, centri sociali, centri culturali. Qualsiasi cosa che dà elemento, che dà o rappresenta, esatto, rappresenta qualsiasi modo di sfugare per il popolo palestinese, dei club, di campi di calcio, di qualsiasi posto, va distrutto per mettere la gente sotto l'oppressione, così ammollano e abbandonano la loro resistenza. E quel punto, sempre per, diciamo, toccare il nervo debole della resistenza, cioè il popolo palestinese. E quindi, capendo questi massacri contro il popolo palestinese, non soltanto quella di Sabra Shatila, anche se era forse la più dura nella storia palestinese, la più violenta nella storia palestinese, ma va vista da questo punto di vista. Sempre il popolo deve essere punito per aver paura di sostenere o di accogliere la sua resistenza.
Sì, poi questi aspetti vanno anche inquadrati nel contesto di un progetto complessivo, del progetto che supporta l'ideologia sionista. E quindi la costruzione di quello che loro definiscono l'Eretz Israel, e non è il grande Israel, non è un caso che il massacro di Sabra Shatila sia avvenuto proprio nel momento in cui le truppe israeliane hanno invaso il Libano, nel tentativo sostanzialmente di annettersi la parte meridionale del Libano. Beirut era la prima città araba che è stata occupata, che hanno tentato di occupare, e la resistenza delle truppe palestinesi dell'OLP allora è stata una resistenza molto forte, tant'è che non sono riusciti a ottenere il loro risultato. Quindi la punizione collettiva è stata anche questa, e non solo, anche il tentativo che già è iniziato ai tempi della cosiddetta Nakba, della catastrofe, che è iniziato con Deir Yassin e tanti altri casi di villaggi completamente rasi al suolo, di popolazione palestinese espulsa, molti di questi profughi dal 48 ancora sono sparsi nei paesi arabi e hanno ancora in tasca le chiavi delle loro case che sono state o distrutte oppure rioccupate dai coloni sionisti. E quindi c'è proprio un progetto di annichilimento del popolo palestinese che sta tutto dentro l'ideologia sionista.
E quello sì, cioè, diciamo, la lotta palestinese contro lo Stato sionista israeliano va portata di solito a tanti fronti diversi. Cioè, a prima occhiata ti sembra che una lotta sulla terra, una lotta sui confini, una questione di esistenza fisica proprio fra i palestinesi e gli israeliani. Questo è un aspetto, ma non solo questo qui. Cioè, la nostra lotta contro lo Stato israeliano, non solo per la terra, anche se la terra o lo spazio è molto importante, perché questa è l'idea su cui è stata costruita l'Israele, cioè svuotare una terra e riempirla di altra gente, cioè occupare una terra e portare altra popolazione. È stata così, la storia è chiara, non stiamo inventando nulla. Cioè, noi sappiamo benissimo tutti quelli che oggi esistono sulla terra, sul terreno palestinese, come sotto la forma di uno Stato israeliano, sono migranti, neanche appartengano a quella zona lì, sono venuti da vari paesi europei, sono stati raccolti da vari posti e sono stati messi in quella zona lì, ovviamente per tanti obiettivi. Noi sappiamo benissimo che la nostra lotta sì in diretta contro l'Stato, contro la filosofia sionista, ma non solo. Cioè, questa filosofia sionista israeliana rappresenta per noi in qualche modo la punta del capitalismo, del neoliberalismo nella nostra terra. Cioè, non è una lotta soltanto contro lo Stato israeliano, ma una lotta più larga, più grande veramente. Cioè, una lotta che ci sta dietro gli israeliani, il capitalismo, il neoliberalismo, c'è il mercato aperto, ci sono tutte queste realtà e potenze e forze che noi oggi soffriamo, non soltanto in Palestina o nel Medio Oriente, ma anche voi qui in Italia soprattutto, ma anche in tutta l'Europa in generale. Vediamo benissimo qual è la crisi, come si è messo la crisi economica oggi a causa di questi programmi, a causa di queste filosofie, a causa di questi pensieri economici, politici. Da noi proprio il cuore di questa lotta sta da noi, perché l'Israele rappresenta tutte queste forze coloniali. Se noi ce la faremo insieme a tutti uomini, donne liberi e libere nel mondo che sostengono la questione palestinese, a combattere, sconfiggere alla fine lo Stato israeliano, noi stiamo facendo non soltanto favore ai palestinesi e agli arabi, ma a tutto il mondo. Perché se crolla quel progetto zionista, colonialista, lì crollerà veramente, e credimi, tante altre realtà simili in parti diverse nel mondo. Noi capiamo la nostra lotta con l'Israele da questo punto di vista, contro gli israeliani, contro gli ebrei, perché è una cosa va detta chiaramente: non ci abbiamo niente, come non ci abbiamo niente contro il cristiano, contro il buddista, contro che comunque. Noi siamo contro proprio quella filosofia zionista, razzista, fascista pure. La nostra lotta sta lì, in questo modo qui, praticamente.
Bene, poi probabilmente il punto estremo del sionismo è proprio la sua natura coloniale, cioè nel senso che poi il progetto sionista si concretizza in un potere coloniale che ha come scopo non solamente quello dello sfruttamento della terra, ma anche quello dell'inserimento in un'area geopolitica estremamente delicata, dove passano appunto tante materie prime, di controllare per conto delle potenze occidentali quella zona. Ma questo aspetto è anche un aspetto che rimanda alla lotta più complessiva contro questa ideologia neoliberale, di cui appunto Israele è la punta di lancia. Questo discorso, a onore del vero, è un discorso che purtroppo non si sente più, cioè nel senso anche la parte dei palestinesi sono divisi in questa fase, c'è Hamas che ha conquistato una certa credibilità e anche un certo consenso nella striscia, e sicuramente un discorso complessivo che ha a che vedere proprio con l'abbattimento dell'ideologia neoliberale, con l'emancipazione dei popoli, diciamo non si sente più per certi versi.
Quello sì, cioè questo fa parte, diciamo, del piano israeliano. Oggi se incontri qualsiasi persona che sa un po' della questione palestinese, lo chiedi: ma che cosa c'è nella Palestina, che cosa sta succedendo in Palestina, ti dicono subito, o ti parlano dell'assedio di Gaza, della striscia di Gaza, o ti parlano del muro, dell'apartheid, o ti parlano delle colonie israeliane, cioè ti parlano o dell'acqua, del problema dell'acqua. Ma questi sì che sono problemi che i palestinesi devono affrontare contro lo Stato israeliano sionista, però questo non è proprio, diciamo, la questione palestinese. Cioè si dimentica spessissimo che il nostro problema è la nostra terra occupata, e oltre 10 milioni profughi palestinesi sono sparsi per il mondo come rifugiati. E questo che si dimentica di parlare subito, cioè quello che fa male all'Israele sono questi due punti: quando si parla di terra, quando si parla di profughi palestinesi che hanno il diritto di tornare. Qualsiasi altra cosa veramente all'Israele non ne frega tanto. Cioè, puoi parlare, vuoi parlare di confini, di valchi, del muro, dei coloni, possiamo parlare e fare delle trattative quanto tempo vuoi. È quello che sta succedendo ovviamente da Oslo, da quando i palestinesi hanno fatto l'accordo di Oslo nel 93 tramite l'autorità palestinese e l'Israele fino a oggi. Cioè, abbiamo visto 22 quasi anni di trattative di pace, però i palestinesi non hanno avuto niente. Ma dall'altra parte ci sono quelli che hanno creduto ad un'altra via, cioè sono sempre stati aggrappati, diciamo, alla vecchia maniera, cioè alla resistenza armata se possibile, alla resistenza pacifista, a fare il boicottaggio economico, perché questi sono altri via, altri mezzi pure per resistere, diciamo, all'aggressione, anche all'occupazione israeliana. Per quello oggi, cioè, purtroppo, perché capiamo, diciamo, la questione palestinese male, in un modo un po' storto, cioè non lo capiamo più che è una terra occupata, non parla più nessuno che questo Stato, cioè, non deve essere più, la terra va liberata, i profughi tornano a casa loro, secondo, diciamo, il loro diritto che l'ha garantito l'ONU. Non si parla di questo. Per quello oggi il nostro problema, come lo sanno tutti quanti, come l'hanno visto tutti quanti, cioè, la situazione palestinese è molto divisa oggi. Noi abbiamo oggi due realtà. Una realtà che sta a Cisgiordania, che sta proprio in Cisgiordania, che fa tutti gli affari economici, politici con l'Israele, e l'altra, un'altra forza che sta a Gaza, alla striscia di Gaza, che sta cercando ovviamente di creare uno Stato quasi religioso, uno Stato fatto di questa parte qui. Quindi questo è il nostro problema di palestinesi, ma anche palestinesi oggi, la leadership palestinese ha una grossa responsabilità rispetto a questa divisione che viviamo oggi, semplicemente, come abbiamo detto prima, cioè a causa di un'autorità che collabora al 100% con l'Israele a livello di sicurezza, e poi si fa i suoi, diciamo, interessi economici da una parte. Un'altra realtà palestinese esiste oggi alla striscia di Gaza, che sta cercando di controllare quella parte, diciamo, del terreno palestinese e portare avanti uno progetto religioso che la gente, a cui la gente non lo trova bene. Questa è la nostra situazione e questo purtroppo è il nostro problema con i palestinesi stessi, con la leadership palestinese, perché va criticata assolutamente, e con l'Israele.
Senne, forse non c'entra niente, però io, da occidentale un po' esterno da queste storie, vedo che ogni volta che si apre uno spiraglio per cercare di arrivare a una soluzione, all'improvviso c'è qualche destabilizzazione intorno alla Palestina, mo l'Egitto, mo la Siria, poi la cosa, insomma, fino a che arriva oggi questo fenomeno dell'ISIS, no? Il califfato. Io penso che israeliani, il sionismo, si sta strofinando le mani, perché dentro questa questione torbida che si mischia intorno si eleva a paladino di tutelare l'integrità occidentale in quel territorio, e mi sembrano cose che artificialmente costruite anche per bloccare i processi di pacificazione di quel territorio, perché penso che senza una pace reale, una terra ai palestinesi, quella zona non avrà mai pace, anche fra mille anni. Un popolo che lotta da generazioni con questa determinazione, o arriva alla vittoria finale o pace non ce ne sarà mai. Secondo la tua esperienza, che vieni da quelle aree, queste destabilizzazioni, no, regionali, compreso l'invenzione del califfato, sono, fanno gioco al sionismo israeliano?
Allora, ti racconto un po' della mia esperienza. Cioè, io nella mia vita me ne occupo di movimenti di Islam politico, Islam radicale in generale. Cioè, questa è la mia specialità, cioè quello che faccio nella mia vita. Faccio studi su queste questioni qua. Allora, cioè, legare queste questioni alla questione palestinese c'entra, ma non c'entra veramente. Nel senso, i palestinesi ogni volta cercano o provano, diciamo, da dopo dal 2006, quando era questa divisione fra, diciamo, il Fatah, ma anche Hamas, come due forze palestinesi, sempre hanno provato di finire questo problema fra di loro. E poi accade qualcosa per impedire questa unità nazionale palestinese. Ultimamente abbiamo visto, appena i palestinesi hanno annunciato, hanno dichiarato che siamo arrivati ad un accordo fra noi come Fatah, ma con gli altri come Hamas, abbiamo visto subito dopo, qualche settimana, è stata quella storia della scomparsa di tre coloni israeliani, poi li hanno trovati uccisi, poi è stata l'aggressione dei 52 giorni alla striscia di Gaza. Quindi qualsiasi cosa per non fare i palestinesi, cioè per non permettere ai palestinesi di unirsi. Noi sappiamo benissimo, se ci uniamo, ci andremo da qualche parte e faremo qualche cosa. Questa è una cosa. Quindi, cioè, in poche parole, Israele non permetterà mai che i palestinesi siano uniti come una volta, perché dalla sua esperienza i palestinesi, quando erano uniti, ma anche in Giordania negli anni 70 e poi nel Libano negli anni 80, avevano fatto tantissime cose e riuscivano a fare tante cose. Questa è una lezione che l'Israele ha imparato bene, ha imparato ad utilizzarla benissimo, e invece i palestinesi l'hanno imparato questo fatto o questa realtà. I palestinesi non hanno imparato che la loro unità è una forza. Questo, cioè, una situazione attuale, viviamola oggi, non soltanto parole vanno dette, diciamo, sui microfoni. I palestinesi non hanno imparato che anche la loro divisione li fa male, li rende molto più debole. L'Israele oggi tratta i palestinesi come due entità separate, che una non c'entra all'altra. Una di quella dell'autorità palestinese, che fa il poliziotto nelle strisce di Gaza, nella Cisgiordania, e quello è il suo ruolo oggi. Ci sono un po' di interessi economici a causa di questo coordinamento di sicurezza fra l'autorità palestinese e lo Stato dell'Israele. Da un'altra parte, pure l'Israele tratta i palestinesi di Gaza, quelli che esistono a Gaza, come un'altra realtà, come fosse un altro Stato, come fosse un altro popolo, come fosse un altro, cioè non sono palestinesi. Abbiamo visto purtroppo le richieste del gruppo di palestinesi che sono andati a negoziare gli israeliani al Cairo. Erano tutti quanti, quasi richiesta, riguardano soltanto la striscia di Gaza. Forse nessuno ci ha fatto caso, però questo è un punto molto importante. Non è stato mai che il palestinese tratta, diciamo, l'occupante per una parte geografica solo. Cioè, tutte le richieste della resistenza palestinese riguardava Gaza, ma niente per la Cisgiordania e niente per diciamo, i palestinesi che stanno fuori in diaspora. Allora, questa è una cosa. Il fenomeno, e qui io vorrei arrivare al fenomeno dell'ISIS, di questi movimenti jihadisti nel Medio Oriente che vediamo oggi. Bene, dobbiamo sapere che forse sì, c'è qualche forza che ha aiutato in creare questi movimenti di Islam radicale. Può darsi, noi abbiamo sentito tantissimo, però non ci sono delle prove. Abbiamo sentito che gli americani l'hanno aiutati, l'abbiamo sentito tantissime cose, veramente, però niente prove. Però se vogliamo rimanere, diciamo, nel concreto, nell'attuale, nella realtà, cioè, noi sappiamo benissimo l'idea del califfato, l'ultima volta è stata nel mondo arabo fino al 1942, cioè la data del crollo dell'impero ottomano. L'impero ottomano era l'ultimo impero di califfato che rappresenta tutti i musulmani. Ma questo era un sogno molto importante che gira nelle teste di tutto il mondo arabo, perché loro semplicemente dicono, cioè gli arabi dicono, noi fin quando eravamo sotto la forma politica di governo di califfato stavamo bene. Cioè loro tendono e intendono la loro storia. Forse l'impero ottomano era, diciamo, la caduta, la fine di quella epoca lì, loro la chiamano l'epoca proprio d'oro della storia araba islamica, e sognano sempre a tornare a quell'epoca lì. Perché? Perché l'Stato nazionale che è stato costruito, è stato fondato dopo la caduta dell'impero ottomano, è uno Stato nazionale che ha durato quasi 77 anni fino ad oggi, è fallito al 100%. Erano stati tutti quanti di dittatura, mancanza di diritti umani, economicamente proprio, diciamo, un stratum politico di elite governante che si è arricchito moltissimo, si è fatto un sacco di soldi, fregandosi proprio della gente normale. Cioè, l'idea dello Stato nazionale, ad esempio, che un Stato, un gruppo di persone stanno al potere che devono portare gli interessi della gente normale. Però la gente ci ha provato, laici, panarapisti, di un po', non lo so, Dilbaath, Nasiriti, ha provato tutte queste forze laiche, ma nessuno di loro le ha portato qualcosa di utile, di concreto. Anzi, per 77 anni, diciamo per quasi 100 anni di Stato nazionale, la situazione è sempre indietro, economicamente, socialmente, culturalmente, politicamente, sempre indietro, sempre indietro. E quindi la gente ci ha proprio vissuto sulla sua pelle il fallimento dell'Stato nazionale. Bene, allora alle persone non gli interessa che cosa mi dici, gli interessa che cosa mi fai. Per partire da un punto molto più piccolo, un movimento, un gruppo come Hamas in Palestina, o religioso, o il Jihad Islami anche in Palestina, Hezbollah in Libano, i fratelli musulmani in Egitto, se tu vai a studiare tutti questi, hanno un network di welfare, di social welfare, pazzesco. Dove non funziona il Stato nei loro paesi, li trovi loro, con i loro ospitali privati loro, ma sono aperti a tutto il pubblico. Ad esempio, per dirti, in Egitto, cioè, i fratelli musulmani egiziani, vicino ad ogni moschea loro, che hanno costruito loro, c'è una piccola farmacia. Tu, se ti serve, esci di là, prendi la tua medicina gratuitamente e vai a casa tua. D'estate non c'hai i soldi per mandare i tuoi figli ad un campo estivo, vieni, te li porto io. Non c'hai da mangiare, vieni da me, ti do io. E c'hanno dei soldi.
Questo posso interrompere? Questo è vero sicuramente, però è anche vero che il welfare, per esempio, che si è stabilito in queste, da parte dei fratelli musulmani, ma anche da Hamas, perché Hamas per esempio finanziava la ricostruzione delle case distrutte nella striscia di Gaza. Ciò non toglie che il progetto complessivo di questi movimenti è un progetto che in qualche maniera cozza contro l'emancipazione delle classi subalterne. È vero anche che noi non possiamo, dobbiamo anche parlare all'interno di questi paesi di contraddizioni di classe, nel senso che esiste una borghesia che è legata a mani e piedi anche allo sfruttamento delle risorse primarie, è legata a mani e piedi anche agli ambienti finanziari internazionali, e ci sono degli interessi divergenti delle classi popolari che naturalmente non sono organizzate dal punto di vista di un'organizzazione dei lavoratori, ma sono organizzati su dei concetti che hanno a che vedere per esempio con il nazionalismo. Ed è pure vero che il progetto per esempio della Grande Siria è un progetto che circola nella testa dei panarabisti da tanto tempo. Il discorso è che la risposta che si dà a queste esigenze di emancipazione del popolo, delle cosiddette fantomatiche masse arabe di cui si parlava un po' di anni fa, non è una risposta adeguata, perché il ritorno al califfato è vero che in qualche maniera destruttura i confini che sono stati fatti artificiali che derivano direttamente dall'accordo Sykes-Picot dei primi anni del secolo, però naturalmente non significa che ricostruire il califfato ha poi dal punto di vista, come dire, geopolitico, in qualche maniera è una sorta di eterogenesi dei fini. Guarda caso l'Iraq adesso è diviso in tre settori come voleva fare Bush quando è iniziato la guerra in Iraq. Quindi a quel punto bisogna anche vedere non solamente che cosa fanno questi organismi, questi movimenti per la gente, ma bisogna vedere anche qual è effettivamente il risultato.
Senti Mahmoud, prima che riprendi la parola, volevo dare un appello che ci è arrivato dai compagni di Ostia. Dicono che ci sono problemi, sembra che uno spazio sociale sia stato occupato. I compagni lanciano l'appello, chi è possibile di partecipare all'iniziativa che si sta svolgendo a Piazza Gasparre a Ostia Nuova. Non c'entra niente, però sono compagni che stanno in attività in questo momento, è giusto che ci chiedano aiuto, noi facciamo l'appello da portare manforte a questa iniziativa, perché vogliono capire chi è entrato dentro questo spazio sociale che era gestito dai compagni. Non ne sappiamo di più. Dopo che ti lascio la parola ti dico che anche per una questione di tempo noi, no? Te l'avevo già detto prima. Adesso introduce e arriviamo a parlare, perché con questi concetti la comunità palestinese in Italia lancia la manifestazione che si deve tenere il 27 a Roma. Entriamo e diamo per sponsorizzare l'appuntamento.
Bene, cioè, andiamo, diciamo, parliamo di questa manifestazione. Noi abbiamo vissuto pure il terreno italiano, ma qui soprattutto a Roma c'erano un sacco di iniziative, di attività, manifestazioni, cortei, sit-in, diciamo, per sostenere la resistenza del popolo palestinese, diciamo, a Gaza, nel mese scorso. Oggi è finita la guerra, però la conseguenza di questa guerra non è finita ancora. La conseguenza di quello che era accaduto ancora sta andando avanti. Ok, non sentiamo più nei giornali. Adesso, prima di intervenire, guardavo i giornali, anche una notizia su tutti questi giornali che ci vede sulla Palestina, come fosse tutto quanto a posto.
Abbiamo dato però, Mahmoud, alcune notizie prese dai blog, capito? Proprio sulla Palestina, su cosa sta avvenendo pure con gli imbarchi da Gaza, dei profughi, perché sta succedendo purtroppo anche questo. Tu prima riferivi appunto che questo terrore che è stato, diciamo, profuso da parte degli israeliani con i bombardamenti sta producendo pure delle migrazioni anche di questo tipo.
Sì, quindi per quello è stata chiamata questa manifestazione nazionale dopo quasi un mese della finita, diciamo, dell'aggressione israeliana contro le strisce di Gaza, per ricordare a tutto il mondo che la situazione a Gaza ancora non è finita, ancora sta andando avanti, per dirle che noi siamo con voi, per mettere pressione sulla leadership palestinese di unirsi e finire questa faccenda di separazione fra di loro, per poter sensibilizzare ancora, diciamo, l'opinione pubblica italiana sulla questione palestinese, per poter parlare insieme agli altri come, ma anche che cosa possiamo fare per sostenere il popolo palestinese. Adesso ci vuole tanto lavoro, ancora molto di più di quello che è stato fatto finora, nel senso, cioè, oggi abbiamo quasi oltre 2000 case distrutte, gente, famiglie anzi sono senza case, dormono così all'aperto, ci sono tante scuole distrutte, ci sono tanti ospedali distrutti.
C'è un ascoltatore che vuole intervenire, dato che chiama da fuori, gli costa il telefono, gli diamo subito la parola. Pronto?
Ecco, buongiorno a tutti. Io volevo dire questo, che la questione della lotta del popolo palestinese ci riguarda direttamente, perché per esempio di lato Israele ci sono le basi militari in Sardegna con gli aerei. Poco prima che iniziassero i bombardamenti sulla striscia di Gaza, sono partiti appunto dalla Sardegna gli aerei israeliani a volo radente, terrorizzando gli abitanti del Campidano, e sono partiti da lì dove hanno le basi e sono andati sulla striscia di Gaza a compiere quello che hanno compiuto. Quindi la lotta del popolo palestinese ci riguarda direttamente. E poi posso anche dire un'altra cosa, che quando si lottava per insieme al popolo palestinese in Italia, i compagni lottavano, il Corriere della Sera il 19 settembre del 1982 era uscito con un articolo di fondo in cui si diceva: ora Israele condanni se stesso. Questo articolo di fondo era firmato da Ettore Mo. Se pensiamo un'altra cosa, che contemporaneamente muore Greschelli, Greschelli parte in un trafiletto piccolissimo sempre sul Corriere della Sera. Fosse successo oggi, Greschelli avrebbe occupato la prima pagina del Corriere della Sera e il popolo palestinese sarebbe stato in secondo piano. Questo cosa vuol dire? Che solo la lotta può dare un aiuto al popolo palestinese, la lotta dei compagni e la lotta di tutti coloro che credono nella libertà del popolo. Se non si lotta, non daremo nessun aiuto né a noi stessi né al popolo palestinese. Ci terremo i bombardieri in Sardegna pagandoli profumatamente, sia con le tasse sia con la distruzione che stanno facendo del territorio della Sardegna, e poi la pagheremo cara. Quindi secondo me l'appello da fare a tutti è quello che la lotta del popolo palestinese ci tocca anche direttamente. Io vi ringrazio, un saluto a pugno chiuso al compagno palestinese e buona continuazione.
Grazie, ciao, grazie a te.
Ciao.
Allora.
Senti, allora, l'ultima, volevo anche ricordare la campagna per il boicottaggio delle merci israeliane, una campagna che comunque è in Europa, negli Stati Uniti e che insomma anche qua in Italia può contribuire non poco a sostenere la lotta del popolo palestinese. Vai.
Sì, io volevo dire soltanto che per ricordare che questa manifestazione sarà il 27.
Scusa, sempre la solita storia. Hai scatenato l'interesse degli ascoltatori e telefonano. Pronto?
Sì, no, giusto per aggiungere a quanto il compagno sardo ha potuto già illustrare. Sabato scorso a Capofrasca c'è stata un'enorme manifestazione dei sardi contro le servitù militari, contro le basi USA NATO, contro la base di Capofrasca che di volta in volta uccide i pescatori perché è limitrofa allo stadio di Mercedì, perché fanno le esercitazioni aria-terra che dopo appunto vanno a farle direttamente nei confronti dei popoli oppressi. In particolare la Sardegna si sta mobilitando per chiudere la base de Perdas de Fogu, dove gli israeliani ormai da 2 anni utilizzano quella base e poi fanno quello che gli pare ovviamente nel territorio palestinese. È uno scandalo che, di cui nessuno vuole parlare, di cui se ne parlerà oltremodo ovviamente perché il 28 di questo mese si apre al Tribunale di Olbia il processo nei confronti degli alti vertici delle Forze Armate e del Ministero della Difesa per aver procurato attraverso il poligono de Perdas de Fogu malattie incurabili come quelle delle leucemie e altri cancri in virtù del fatto che usano proiettili all'uranio impoverito. Quindi sia la gente dell'Ogliastra sia gli stessi militari sono ormai decine di morti e moltissimi in malattia ovviamente per questo. Credo che la manifestazione del 27 deve essere una manifestazione di tutti e io ho verificato questo già precedentemente nel mese di agosto, dove in ogni piccolo paesino, in ogni angolo d'Italia si sta organizzando la venuta a Roma, perché indipendentemente dall'appello, indipendentemente dalle parole d'ordine, tutti stanno sentendo quello e hanno visto con gli occhi loro quello che accadeva a Gaza tutti i giorni. Hanno visto la criminalità dello Stato di Israele e quindi è una manifestazione a prescindere dalle organizzazioni. Ci sarà le genti normali, le famiglie che porteranno lì i loro figli a fargli capire che se non si impegnano per la liberazione della Palestina, che ci stanno a fare nel mondo? Ci porteranno ovviamente i lavoratori a cui sicuramente, almeno per quanto riguarda la Confederazione Cobas, è stato dato un mandato che nei porti e negli aeroporti c'è bisogno di arrivare al boicottaggio delle merci israeliane, come è avvenuto o avveniva in quel lontano 1991 nella prima aggressione nel Golfo, all'Iraq e quant'altri. E poi nel 2003, quando i portuali si rifiutavano di scaricare ovviamente le merci americane o di caricarle ovviamente per andare alla guerra. Questo è un impegno che bisognerà prendere, perché è solo attraverso il boicottaggio internazionale, generale ovviamente, che Israele paga pegno, sente i rapporti di forza, tenuto conto di quelli più difficili che ci sono sul territorio. Bisognerà che gli studenti che adesso riaprono le università si impegnino a rompere tutti gli accordi infami che sono stati fatti dal Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Università con i rettorati, anche qui a Roma, il rettorato di Roma, tra accordi culturali con Israele. Bisognerà ovviamente rompere gli accordi come quelli avvenuti negli enti locali, vedi il Comune di Roma sotto Alemanno, che ha fatto l'accordo tra Acea e Mekerot, l'azienda delle acque israeliane, in questa collaborazione infame ovviamente che c'è e che ha meritato già varie manifestazioni, e che cercheremo di continuare a boicottare e a rompere ovviamente quell'infame accordo. Bisognerà cioè prendere in mano la situazione a livello più largo possibile, affinché l'unica cosa che sente veramente in questo momento Israele a livello internazionale è che venga isolato, venga, come dire, messo in un angolo nelle proprie responsabilità, in quello che merita come infamità al governo italiano, sia quelli precedenti sia questo, che mantengono i rapporti militari con Israele, con le forniture della Finmeccanica, sia dal punto di vista dei carri armati, dei sistemi di puntamento, dei sistemi elettronici di guerra elettronica. Tutto questo ci impegna, voglio dire, non è che facciamo la manifestazione e poi il 28 non facciamo più un cazzo, si impegna se vogliamo ovviamente, come diceva Ettore all'inizio, far capire che la storia palestinese è una storia nostra, è una storia che se non la risolviamo continua a ributtarci addosso tutte le infami ovviamente del mondo, ma anche quelle particolari dei governi, dei partitacci italiani. Ci abbiamo le possibilità, non bisogna solo fare il lungo elenco che abbiamo già stabilito e che operiamo nei confronti di quei pochi o tanti prodotti palestinesi, ma il problema è che sono le relazioni culturali, istituzionali che vanno rotte, voglio dire, perché decretare l'isolamento di Israele è l'arma più efficace. Far sì, me lo domando costantemente, sotto il bombardamento di Gaza, ma perché tutti i popoli del terzo mondo non hanno alzato un dito, non hanno fatto rientrare i propri ambasciatori, non hanno chiesto agli ambasciatori israeliani di andare a fanculo e di tornare da loro per dire che potevano fare molto di più, e questo non viene fatto? Possibile che Israele è così forte? Possibile che i catti americani, e introduciamoci pure la Russia è culo e camicia con Israele, cioè accordi pazzeschi dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista militare, quindi non nascondiamoci dietro una foglia di fico. Dentro il sostegno a Israele ci stanno un po' tutti, quindi spetta solamente al popolino basso, a tutti quanti noi, di dare una mano. E quindi mi raccomando, il 27 da ogni angolo del paese, da ogni casa, non stiamo a pensarci due volte, bisogna stare in piazza, a Piazza Esedra, a partire dalle 14 per fare la più grande manifestazione straordinaria per la Palestina e continuare subito dopo. Scusate se finisco, ma oggi c'è un appuntamento alla Maranella, a Piazza della Maranella alle ore 19, perché quell'assassinio del compagno pakistano eccetera merita sicuramente una grande riflessione, per cui la comunità pakistana e quella bengalese si è data appuntamento appunto in quel senso, e allora ci piace rinnovarlo tramite Radio Onda Rossa affinché ci sia la massima partecipazione, perché chi ha assassinato quel giovane compagno pakistano non la dice giusta, sicuramente proviene da un'azione di destra, quantomeno di destra socialmente intesa, perché far uccidere ovviamente qualcuno per cui sei venuto a diverbio appartiene sicuramente a una categoria di destra. Buona giornata.
Ciao, grazie. Bene, allora Mahmoud, dai l'ultima parola, chiudi questa situazione perché Mahmoud, c'è una necessità di fare arte. Mahmoud.
Ma è facile,
è facile per chi è. Io già è tanto che parli in italiano sporco. Bene, non si offende, non lo so,
no,
non cambia significato come lo pronuncio io,
quello lo sappiamo, sì, i nomi arabi sono un po' complicati. Per chiudere e concludere tutto quanto, volevo dire due cose velocemente. Allora, nel scorso mese, durante l'agosto, fine pure luglio, abbiamo visto Roma, soprattutto visto che siamo a Roma e parliamo di Roma,
ci ascoltano pure all'estero qua, eh?
Perfetto, allora abbiamo visto questa città veramente quanto sostegno ha dato, diciamo, alla questione palestinese, al popolo palestinese. L'hanno dimostrato fortemente, le chiudiamo di nuovo dimostrarlo ancora un'altra volta il 27 settembre a Piazza Repubblica alle ore 14:30. Allora, per organizzare, diciamo, questa manifestazione, abbiamo come giovani palestinesi a Roma indetto un'assemblea cittadina a tutti i compagni, le realtà romane, di vederci domani alle ore 17 all'ISNIA per parlare di questa faccenda, come ci vogliamo organizzare all'interno delle manifestazioni, che cosa vogliamo fare, insomma, per decidere tutto quanto. Cioè, come è stato detto prima dal compagno che è intervenuto adesso, cioè, la questione palestinese non riguarda soltanto i palestinesi, ma riguarda tutti veramente gli uomini liberi, diciamo, del mondo. Speriamo di vedere tutti quanti in questa manifestazione del 27, e speriamo che può venire domani all'assemblea cittadina all'ISNIA alle 5, che può venire, viene, e così ci mettiamo insieme d'accordo su tutti i dettagli di questa manifestazione per organizzarci meglio, perché se riusciamo a fare qualcosa ben fatta, mandiamo un messaggio veramente fortissimo, prima di tutto, cioè, allo Stato italiano, al governo italiano, per fare qualcosa rispetto a questa la questione palestinese. Basta sostenere, diciamo, Israele, solo Israele. Lì c'è un popolo che soffre moltissimo, un popolo che non c'ha niente, soltanto, diciamo, i mani nudi, i petti nudi per diventarsi contro, diciamo, l'esercito più forte e l'Stato più forte nel Medio Oriente. Vi ringrazio moltissimo, come al solito, Radio Onda Rossa sempre ci è stato vicino, sempre ci ha aiutato a portare la nostra voce, diciamo, alla società italiana, ma pure anche a tutti i romani e a tutta Roma. Vi ringrazio moltissimo.
Grazie a te,
Mamù.
Allora, Fammo, mettiamo uno stacco musicale, poi dobbiamo levarci una doverosa incombenza.
صباح الخير يا ولاد عمومنا، فضل وشر يفونا، شو بتحب نضيفكم، دم عربي ولا دموع من عيوننا، بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطتن من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودا صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة، مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها، كوفية عربية بتضل عربية، حضرتنا بدنا إياه، ثقافتنا بدنا إياه، كرامتنا بدنا إياه، كل شي إلنا بدنا إياه، ما رح نسكت لن نسمح لن ليه بقلم يسرقوا شغلي مش الهم وحصل فيه هلدونا بلتبس لبس هالقر بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف يكونوا بشر قبل ما تلبسوا كوفي جينا نذكر مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا هيك لبسنا الكوفي لاننا وطني الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسي الكوفي كوفي عربي يلا علم كوفي 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 عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتطلع عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاء بيت العرب الثاني بهز غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين دخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفي لأنها وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي
y'all think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The keffiyeh ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable meet the bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you want. Uhuru, yeah.
Allora, ritorniamo in diretta. Abbiamo avuto questa finestra doverosa, necessaria sulla Palestina. Abbiamo visto nel ragionamento quanto è legato anche alle nostre condizioni sociali, perché che noi viviamo è legato anche alla destabilizzazione, alla questione del risolvere il problema palestinese. Intanto ricordiamo agli ascoltatori, è importante partecipare domani alle ore 17 alla SNIA, via Prenestina 173, e a questa assemblea cittadina, che sia un'assemblea cittadina, insomma, che ci sia la città, che ci sia la gente, non solamente l'area militante, in cui si ragiona come svolgere, far svolgere, preparare e portare avanti la manifestazione del 27 e come proseguire anche dopo il 27. L'altro appello nel riprendere è quello di sentire i compagni di Ostia, che ci hanno chiesto di ripetere questo annuncio, di partecipare a delle iniziative che si stanno svolgendo a piazza Gasparra a Ostia Nuova, in quanto si stamattina hanno trovato occupato uno spazio sociale. Non mi hanno saputo dire se erano poliziotti, proprietari, quello che succede, non lo so. Eventualmente, se qualcuno ci ascolta, ci informa più dettagliatamente, noi cerchiamo di darne informazione. Abbiamo cercato di avere un collegamento che si sta svolgendo, però c'ha nel cellulare non raggiungibile i compagni che stanno portando avanti da ieri, diciamo, una festa di riappropriazione più larga di questo spazio pubblico sottratto alla speculazione, che sarebbe a Largo Preneste, il laghetto ex SNIA, conquistato dalle lotte. Da ieri centinaia e centinaia di persone vengono portate a visitarlo in maniera guidata per far vedere questo pezzo di ambiente naturale all'interno di una città cementificata, densamente abitata come la zona di Largo Preneste, Prenestina, Torpignatara, Casalbertone, Erpigneto. Oggi stanno proseguendo con questa iniziativa, ci sono lì in corso, c'è il pranzo sociale, ci sarà stasera anche un concerto con ospiti, diciamo, di festeggiare dal gruppo musicale Il Muro del Canto e Assalti Frontali, che avevano dedicato a questa cosa un pezzo musicale intitolato Il Lago che Resiste. Pertanto, chi è possibile oggi pomeriggio, io dico dopo a Roma, vado sicuramente alla SNIA.
Non suscitare le ire dei laziali,
e andrò a partecipare a questa iniziativa, come sarò presente domani all'Assemblea per la Palestina. Pertanto noi riprendiamo la nostra discussione, insomma, cerchiamo di arracciare i fili. Noi stavamo a dire del progetto di rinascita portato avanti dal nuovo piduista fiorentino, pure quell'altro da Arezzo, insomma, sa Toscana, sarebbe il caso che la facciamo un referendum e la cacciamo via dall'Italia, vai.
Senti, Ettore, no, prima una piccola parentesi, perché tu l'avevi ricordato, quest'ampia e doverosa, diciamo, finestra che abbiamo fatto sulla Palestina, e saluto in questo momento Mamun, auguri Mamun, sulla Palestina ampia e doverosa, e soprattutto sulla poi manifestazione nazionale che si svolgerà il 27, Ecco, da qui dice, torniamo, come diceva Ettore, ai temi iniziali, giustamente, ma questo, ecco, voglio dire a tutti coloro che ci ascoltano, alle compagne e ai compagni in ascolto, che non è una giusta posizione di temi, non è una, diciamo, non sono questioni staccate. Lo ricordava anche qualche telefonata, noi esattamente oggi nel mondo stiamo dentro questo intreccio, l'intreccio che c'è tra le questioni economico-sociali che si muovono a livello mondiale, europeo, nazionale nel caso nostro, poi giustamente, come diceva Ettore, torniamo su alcuni temi di economia e di società che riguardano l'Italia, intorno a queste questioni, ecco, si intreccia un'altra questione, che sono quella dell'attenzione e della partecipazione a tutto ciò che accade nel mondo, quindi con una visione internazionalista di questi problemi. Cioè, non è che sono, ricordava un compagno, non solo per il fatto che partono gli aerei da Verdas de Fuoco, gli aerei israeliani, e vanno a bombardare Gaza, che ci devono riguardare, diciamo, tutte queste questioni, ma per il fatto che intorno al bacino del Mediterraneo, cosa che ci riguarda, stanno avvenendo tante di quelle cose che hanno dei riflessi importantissimi sulla vita dei prossimi decenni in tutto questo quadrante, ma io direi, Roberto, proprio a livello mondiale. Per tornare ad alcune questioni, io adesso, no, Ettore, non la voglio far lunga qui su una questione sulla quale possiamo opinare quanto ci pare, cioè se Renzi sta mandando avanti il piano Gelliano di antica memoria. Io voglio entrare su alcune questioni che erano state toccate sia da Roberto che da Giacomo. Una delle questioni alla quale si riferisce, pare, una parte pure del Jobs Act, questa che dovrebbe prevedere, diciamo, una tutela per i licenziati, ecco, io qui vorrei aprire un tema, Giacomo. Io, per come si stanno mettendo le cose, credo che lavorare, lottare per un reddito sociale, un reddito di cittadinanza, reddito minimo garantito, chiamiamolo come vogliamo, non diventa più oggi, in questa situazione economico-sociale, non solo italiana ma direi europea, non è più solo una questione di equità sociale e di solidarietà. Questo credo che divenga un argomento economico di primaria importanza. Giacomo, io penso una cosa, Roberto, che i livelli di occupazione, spero di sbagliare, ma credo che i livelli di occupazione ante crisi non ci saranno mai più. Nel senso, e non solo perché per il riflesso della crisi stessa, ma perché le modifiche tecnologiche, telematiche, imporranno sempre più una riduzione della manodopera. Allora qui si pone un problema, che tutto ciò, il reddito di cittadinanza, un reddito sociale, non è, ecco, ripeto, una questione soltanto di solidarietà, diventa una questione di una costruzione di un percorso economico sociale stabile, nel senso che deve riguardare ciò che concerne la ridistribuzione della ricchezza prodotta, a prescindere dal fatto degli occupati o i disoccupati. Cioè, qui questo comporta ovviamente un tale rivolgimento dal punto di vista politico, sociale, sul quale però una riflessione noi la dobbiamo cominciare ad avviare. Cioè, se noi non avremo più livelli occupazionali di quel tipo, tutti coloro che momentaneamente o stabilmente rimangono fuori dal processo produttivo, come vivranno? Cioè, qui si pongono, queste sono le questioni che riguardano non solo l'oggi ma anche il domani prossimo.
Seravino, tu hai toccato un punto, secondo me, molto interessante, che sarebbe giusto approfondire. Chiaramente non abbiamo il tempo ora. Volevo solo ricordare che il consigliere economico di Renzi è un signore israeliano che è stato anche responsabile, cioè consigliere dell'esercito israeliano. Insomma, credo che non siano casualità, questo per inciso, visto che si parlava di queste interconnessioni tra esercitazioni dell'esercito israeliano in Sardegna, eccetera. Per ritornare al discorso, appunto, di questa riforma che vuole portare avanti Renzi sul mondo del lavoro, sì, si è parlato delle 43 tipologie di rapporti di lavoro, con l'intenzione, parrebbe, di volerle sfoltire o eliminare. Ma comunque il percorso è lungo, poi vedremo cosa uscirà fuori, no? Che c'è il disegno di legge, ci sono gli emendamenti, poi ci sono i decreti attuativi, quindi molta acqua deve scorrere sotto i ponti e vedremo cosa esce fuori. Ma c'è un settore che è estremamente, come dire, sfruttato da tutti i punti di vista, sia economico che di tutele, che non è stato assolutamente menzionato, che è il mondo delle cooperative. Ma guarda caso, no? Visto che il ministro del lavoro è Poletti, ma lì convivono situazioni micidiali, no? Nel senso che vale lo statuto della cooperativa, no? Se tu sei un socio lavoratore, sei allo stesso tempo tenuto a rispettare lo statuto e il regolamento della cooperativa, e poi ci sono le tutele che riguardano il mondo del lavoro, che però non sempre si contemperano, e quindi quel mondo lì offre uno spaccato di grande sfruttamento e di grande diminuzione dei diritti e delle tutele. Anche su questo bisognerebbe riaprire un ragionamento, perché questi signori non è che possono fare furbi, no? Se si parla del mondo del lavoro bisogna parlare di tutto.
Di questo ci parla soprattutto la lotta dei lavoratori della logistica rispetto a questo sistema delle cooperative, no?
No, vai, che sono pochi minuti, ma insomma.
Sì, no, ti voglio. Il personaggio che tu hai citato, che si chiama Gutleg, sì. Questo personaggio qua, oltretutto, è stato uno degli autori della fabbrica del programma di Romano Prodi nella campagna elettorale del 2006. Oltretutto, è un consigliere, un senior partner della McKinsey. La McKinsey è una società di consulenza americana che è quella che, come dire, ottimizza lo sfruttamento nel mondo, perché poi dà consigli alle varie aziende per come sfruttare meglio la manodopera. Ed è stato eletto come deputato nelle liste del PD, insomma, quindi il progetto è quello. Rispetto al discorso del reddito di cittadinanza, quello è un discorso molto ampio, bisogna vedere se effettivamente sganciare il reddito dall'attività lavorativa può essere un elemento che in qualche maniera scardina il paradigma capitalista. Ho dei dubbi su questo, forse bisognerebbe articolarlo. Il problema di fondo forse risale anche alla natura di questa crisi, perché se questa è una crisi di sovrapproduzione, evidentemente manodopera per costruire altri manufatti non serve più, a parte che esiste praticamente la fabbrica globale, dove attraverso i processi di spostamento della manodopera in altri paesi sicuramente i datori di lavoro possono avere della manodopera a basso costo. E quindi insomma è un problema complessivo che investe soprattutto la natura di questa crisi e la riproposizione di un modello di sviluppo differente. Mi sa che c'è una telefonata.
Sì.
Pronto, ciao, sono Giorgio, sono un compagno, Giorgio, insomma ci conosciamo, spesso intervengo. Niente, volevo, sembrava una trasmissione molto molto interessante, perché sono i due temi fondamentali, no? Poi la questione internazionale e le questioni del lavoro poi dovrebbero essere la base del nostro lavoro di compagni, insomma, quindi non, cioè, più interessante così. Quindi volevo innanzitutto esprimere la mia solidarietà al compagno Mammunno e ai compagni palestinesi, e volevo sottolineare una cosa che è emersa dalla discussione, che appunto spesso viene dimenticata, cioè la questione palestinese non è solo una questione dei palestinesi, è una questione di geopolitica mondiale, il tipo di politica che si porta nel mondo. Cioè Israele non è nato perché volevano così, cioè fa uno Stato, è nato come Stato capitalista, che doveva essere il cuneo per permettere agli americani di inserirsi nel Medio Oriente, questo è fuori discussione, no? Quindi è evidente che il discorso, cioè anche i discorsi fatti adesso, gli esempi portati alle basi del consigliere economico, sì, cioè ci sono delle relazioni strette personali, però appunto non è solo una relazione, ma una relazione di idea, di ideologia, cioè l'ideologia capitalista. Cioè Israele rappresenta al mille per mille l'ideologia capitalista, è evidente, è fuori discussione questo, e a quella il problema è come noi ci opponiamo. Cioè un problema grosso che io trovo oggi è che noi abbiamo tante belle idee, abbiamo dei valori da portare avanti, ma il problema è che continuiamo a essere sempre pochi. Cioè la questione della Palestina, io me la sono seguita tutta, dal primo giorno all'ultimo giorno, quando ci sono stati i bombardamenti, poi la seguo da oltre 20 anni, ma in questa fase, cioè, ho visto veramente quasi lo zero, una sola manifestazione ha funzionato insomma in maniera molto relativa, quella che poi da San Lorenzo, il resto zero, cioè eravamo in sit-in, c'erano 20 persone quando è di tanto insomma, no? Quindi questo secondo me è il problema sul quale dobbiamo riflettere tutti, perché se no non andiamo da nessuna parte, cioè nel senso che noi possiamo fare tanti bei programmi, tanti bei progetti, ma se non riusciamo a coinvolgere le persone che stanno intorno a noi, noi possiamo fare bei discorsi, ma poi boh, non lo so, insomma, quindi questo penso che sia il problema. E su questo noi insomma anche come sinistra anticapitalista ci stiamo lavorando, ci vogliamo lavorare con tutti, però non è che vogliamo fare una cosa esclusiva di qualcuno, infatti forse questo è il problema, ognuno di noi tende a essere esclusivo, però su questo bisognerebbe perdere, no? Questo settarismo che c'è tra molti di noi e cominciare a collaborare tutti insieme per vedere quali sono i punti su cui lavorare insomma, no? E dall'altro, vabbè, cioè, giusto come informazione, dico che noi facciamo anche un seminario fine settimana prossima a Bellaria dal 27 al 26 al 28, proprio per capire quali sono le questioni, e poi un seminario anche la versione internazionale, perché invitiamo tanti compagni veri di varie parti della Germania, della Spagna, eccetera. Vabbè, niente, queste sono le questioni che volevo porre, insomma, non so se può essere interessante, se può servire. Grazie, buon lavoro.
No, sicuramente è vero quello che hai detto, ma insomma credo che il nostro compito sia quello di documentare, informare e poi mettere in cantiere ovviamente le iniziative che si riesce a fare, ma la controinformazione, la diffusione dell'informazione è fondamentale, perché con una dittatura mediatica in cui viviamo tutto è distorto, tutto è manipolato. Abbiamo visto come i media hanno trattato la storia di Gaza, qualche falsa lacrimuccia magari sui morti civili, ma sostanzialmente condannano generalizzata, facendo passare i palestinesi per terroristi, quelli sparavano con le fionde, dall'altra parte arrivavano con i bombardieri, più di 2000 morti tra bambini, donne, anziani, indistintamente, e è passato tutto così. No, come se fosse stata una giusta reazione ai cattivi terroristi palestinesi. Io poi segnalo una cosa. Alcuni giorni fa il signor Berlusconi ha fatto un comunicato in cui da una parte difendeva Putin e condannava l'azione europea e americana, considerandola appunto scriteriata,
sanzionatoria
eccetera eccetera, dall'altra parte però come contraltare ha fatto un'ulteriore esternazione di completa solidarietà e sostegno al popolo israeliano, che
al governo più che al popolo, perché non lo so se è un po'
sì al governo, ma insomma era per capirci. Argomentando appunto che aveva avuto una giusta reazione costretto dalla cattiveria di questi terroristi palestinesi e non solo. Ecco, insomma, le cose stanno così, no? Dal punto di vista mediatico,
Roberto,
eccetera,
da sto punto di vista dovremmo fare una puntata di 6 ore sulle deformazioni terminologiche da parte dei mezzi di informazione di qualsiasi tipo, perché poi insomma ne potremmo mettere due, ecco, l'uso del termine terrorista, l'uso del termine della riforma, l'uso del termine democrazia, cioè potremmo fare delle lunghe dissertazioni su come vengono deformati oggi questi termini, che non corrispondono più alla realtà, diciamo al contenuto reale della parola stessa. Io però volevo dire un'altra cosa, a proposito, per rimanere in tema, sempre questo tema intrecciato, no? Tra le cose che riguardano il mondo, quelle che ci circondano e le cose interne. E parto dalla manifestazione del 27. Io credo che la manifestazione del 27 ovviamente debba avere al centro, Ettore, una parola d'ordine: libertà e territorio per i palestinesi. però io credo che bisogna cominciare a sviluppare, proprio perché c'è questo intreccio di interessi, c'è anche questo intreccio di pericoli, diciamola francamente, per ciò che sta accadendo. C'è un intreccio di, anche di relazioni umane, sociali, culturali, e poi ci sono anche degli interessi immediati della popolazione italiana. Noi, accanto a sta parola d'ordine centrale, libertà e terra per il popolo palestinese, dobbiamo cominciare a innalzare alcune parole d'ordine che riguardano, già l'avevamo fatto in puntate precedenti, anche oggi diciamo alcune cose sono apparse nelle telefonate, anche nella nostra discussione, come per esempio quella di cominciare a chiedere con forza la chiusura di tutte le servitù militari in Italia, di cominciare a chiedere con forza la chiusura dei poligoni infestanti, la chiusura delle servitù militari e i tagli alla spesa militare. Tagli alla spesa militare. Qui l'ho ricordato spesso Roberto, nell'ultimo vertice su in Scozia, a Newport, c'è stata chiesta all'Italia il raddoppio delle spese militari. Ora, se noi, Ettore, parliamo di questo intreccio tra interessi nazionali e interessi internazionali e visione internazionalista del mondo, questa è la prima questione per aiutare i palestinesi e tutti quelli che stanno in guerra, è quella che l'Italia non solo chiuda le basi militari dai quali partono gli aerei, i bombardieri, non solo si restituisca in particolar modo la Sardegna un territorio, diciamo, bonificato, ma è che questa storia delle spese militari, se spese militari, sti sordi, se si trovano, vadano stornati per spese sociali. Si dice, ma questa è che famo, la cosa da... No, queste non sono questioni da comizio, Ettore. Queste sono questioni intorno alle quali, reali, sulle quali si deve giocare con forza la nostra battaglia.
Scusate, una domanda. A voi risulta che il governo italiano abbia fatto qualche azione umanitaria nei confronti della popolazione di Gaza?
No, non ci risulta, semmai.
Non risulta. No, magari ero io poco informato.
Forse qualche volta a parole l'ha detto, ma poi non ha portato. Sicuramente non sono arrivati i C-130 che hanno scaricato materiali medicinali.
Almeno in passato facevano la finta, no? Di mandare qualcosa, far vedere, no? Come eravamo pronti ad aiutare chi era in difficoltà.
No, ma l'Italia ormai la solidarietà la porta solamente a chi magari non ha bisogno. Io ritorno al discorso del lavoro. No, stavamo a parlando prima di Giobatte, poi c'è questo problema, se erano toccate le cooperative, se era toccato il problema della logistica, che sono tutte cooperative, che lì ci sono i veri schiavi, in cui ormai da mesi picchetti, gli scontri con la polizia, arresti di sindacalisti, licenziamenti. Bene, questi lavoratori si stanno preparando a fare uno sciopero generale da logistica il 16 di ottobre in molti comparti come la Carrefour, la HDL, la IKEA, dove questi lavoratori sono tenuti senza diritti, altro che la part-time. E le riforme di Renzi non è che gli portano diritti a questi, anzi. Perciò voglio dire, teniamo presente sta cosa. Mi devo fermare perché
sì, comunque l'assemblea del 21 sarà un'assemblea che riguarda appunto la logistica, e poi ci sarà il discorso dello sciopero del 16 di ottobre. E poi un altro aspetto appunto è che le cooperative hanno un ruolo fondamentale in questo sistema di sfruttamento dei lavoratori della logistica, che sono lavoratori che insomma la logistica occupa una buona parte, sono circa 450.000, una buona parte una parte importante del PIL, e ha anche un ruolo fondamentale per il modello di produzione e di valorizzazione delle merci in questa fase.
Non c'è giusta causa, non c'è mai stata giusta causa nelle cooperative, perché come socio lavoratore puoi essere allontanato, diciamo, in qualsiasi momento.
Poi anche quando c'è il cambio delle cooperative, molto spesso i lavoratori si ritrovano licenziati, quindi insomma un'assemblea il 21 e poi questo sciopero il 16. E a proposito insomma di quello che si diceva prima sul fatto che le parole contano, insomma ci sono anche questo utilizzo, oltre alla trasformazione della realtà, l'utilizzo di questi anglismi in camice bianco che trasformano la realtà, perché quando parlano di Job Act, di tante altre cose che loro, di spending review e via discorrendo, utilizzano questi anglismi per nascondere una realtà insomma ben più cruda, che non ho neanche il coraggio di nominare, qualcosa che assomiglia un po' alla neolingua di Orwell, insomma.
Sì, no, mi viene da sorridere perché ho assistito tempo fa a un intervento di un sindacalista della CGIL, che ovviamente aveva una carica a livello regionale, che in questo intervento insomma ha usato 200-300 anglicismi. I lavoratori mi guardavano, mi dicevano: ma che sta a dire? Dico: figlia mia, che vi devo fare? Questo è il sindacato, no, la start-up, lo step, la new cock, insomma su 100 parole 80 erano anglicismi.
Così non capiscono un cazzo e va bene,
esatto,
così
sì,
entrano per essere informati, escono disinformati.
Linguaggio esoterico.
Però dato questa radio cerca di fare controinformazioni, di dare anche tradurre questi parolacce in volgare, le mettiamo noi, proprio le diciamo per quello che so. Senza cosa noi andiamo alla chiusura, proprio su questo, proprio dato che famo questo lavoro di controinformazione, sosteneteci e dateci i soldi attraverso il sito www.ondarossa.info. Lì c'è, seguite, potete.
Anglicismo, ecco. Dateci i soldi.
Dateci i soldi, senza parole.
Anzi, non arriva di fuori il malloppo.
Oppure utilizzate il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Voci 56, Roma. Se venite qua e ci portate il denaro, ci fa piacere. Vedi che non adopero termini strani, no? A parte non le sapevo pronunciare, però io non adopero. Con questo appello, ecco, vi dico, una giornata oggi è stata, siamo dentro un forno, siamo come una pizza, siamo quasi cotti. In questo modo chiudiamo e ci vediamo domenica prossima, ci sentiamo magari, anzi ci vediamo domani all'assemblea, poi alle iniziative e via dicendo.
Il 27